domani passeremo il confine, un confine fisico ma anche legale, morale, confine da mille punti di vista, che è quello della dogana svizzera, e forse da lì veramente non ci sarà possibilità di ritorno. Adesso forse ancora c'è.
38 ore alla fine. È il tempo che manca, il tempo residuo. La pallina sul piano inclinato ha ormai preso velocità e le possibilità di fermarla sono sempre meno. Il viaggio di Sergio e di Pietro, l'uomo che sta andando a morire, li ha portati a Milano e domani attraverseranno un confine. Lasceranno l'Italia per entrare in Svizzera, dove Pietro potrà trovare il destino che ha scelto per sé, all'insaputa della sua stessa famiglia. Sono due uomini diversi da quelli partiti una decina di ore prima dalla Lamezia Terme. Questa è la storia di un viaggio, quello che Sergio ha fatto con Pietro 10 anni fa. 1400 chilometri, nell'arco di 48 ore, verso la Svizzera e verso un suicidio cercato con tenacia, programmato e desiderato. Attraversando un confine che in realtà ne nasconde molti altri. Ho ripercorso le tappe di quel viaggio con Sergio, per ritrovare con lui tutti i confini che ha varcato. Sono Giovanni Savarese e questo è Ti scorderai di me.
Pietro è stanchissimo, è stremato. Quando arriviamo a Milano, usciamo dalla stazione, ci mettiamo in coda al posteggio dei taxi. Ha prenotato per sé un albergo, non lontano dalla stazione centrale e non molto lontano da dove abito a Milano. Facciamo questo breve tragitto in taxi, sbarchiamo davanti all'albergo, entriamo alla reception. È un albergo di lusso, molto milanese, molto newyorkese, tutto specchi, cromature, cristalli, pareti di onice, retroilluminate, eccetera. E il receptionist, che è vestito di tutto punto, in maniera impeccabile, con quella rigidità che si conviene al rango dell'albergo, guarda quest'uomo in maniera un po' schifata. Come se la categoria di persone come quella a cui lui evidentemente appartiene, un po' sudicio, un po' malaticcio, un po' claudicante, non avesse il diritto di pernottare in un albergo del genere.
Quindi lo valuta male?
Lo valuta male, poi forse si insospettisce anche un po' quando paga in contanti la camera.
È la seconda volta che Pietro paga qualcosa in contanti. Prima il biglietto del treno a Roma, ora la camera d'albergo a Milano. È come se volesse nascondere le proprie tracce. Tanti film di spie, di criminali in fuga ci hanno insegnato che le carte di credito sono rintracciabili e che se vuoi che non ti trovino, non devi usarle. Ma da chi si nasconde Pietro? La sua sembra una cautela del tutto irrazionale. Non ha commesso reati, non c'è nessuno che lo segua o che lo cerchi. Nonostante ciò, si sente braccato e per questo si muove nell'ombra.
Il portiere fa strada verso la stanza, apre la porta e lì sul letto per la prima volta vedo l'intero contenuto della valigetta con cui Pietro ha intrapreso questo suo ultimo viaggio. Ci sono le lettere per i suoi familiari, le chiavi della macchina, il talloncino del parcheggio, un'arancia, una confezione di biscotti, un portafoglio. Dispone tutto quanto sul mobile, sulla scrivania da lavoro, nella stanza, e poi mi dice: mo me ne vado a letto che sono stanco, ma non vuoi mangiare qualcosa? Gli dico: no, abbiamo già mangiato il tramezzino, basta, non ho più appetito. Sicuro, andiamo a berci una bottiglia di vino, andiamo a bere qualcosa, non pensiamo. No, voglio dormire e soprattutto tu devi andare a casa da tua moglie. che è tutto il giorno che non l'hai mai chiamata. Si preoccupava che non avessi mai chiamato mia moglie, di cui gli avevo parlato evidentemente. Va bene, allora vado a casa. Vieni qua, figlio mio. Un abbraccio stretto, grazie. Ma per cosa, Pietro? Grazie. Così.
Sergio si decide e lascia Pietro nella sua stanza. Prima di uscire dall'albergo, passa davanti all'uomo alla reception e gli lancia un'occhiata di traverso. Casa sua non è lontana dalla stazione centrale, si raggiunge a piedi, in pochi minuti. Minuti di chissà quali pensieri, ora che è da solo. Sergio esce temporaneamente da quel mondo a parte, per provare a rientrare nella propria vita, anche se solo per una notte.
A casa trovo Lorenza, che non dice una parola, e meno io gliene dico. E faccio quello che faccio spesso quando voglio arginare il flusso dei pensieri. Cioè, prendo una bella bottiglia di gin, di quello buono, uno di martini, dry, lo shaker, ghiaccio, una pellicina di limone e mi shakero un martini. Anche due, anche tre. E me ne sto lì a pensare.
Hai dormito quella notte?
Male. Malissimo. Poco.
Non hai parlato con Lorenza? Non hai...
Ne ho parlato tantissimo dopo, ma io... un po' come la politica del don't ask, don't tell, no? Quella sera lì, non chiedere e non dire.
Con qualche martini in corpo, un pacchetto di sigarette di fianco, Sergio si prepara a un domani che sarà certamente difficile. E ve l'ho detto, in questo viaggio i confini che Sergio ha attraversato sono molti, fisici e interiori. Il confine tra l'Italia e la Svizzera è per Pietro un segno netto su una cartina, che separa l'illegalità di un suicidio assistito nel nostro paese dalla possibilità concreta di metterlo in atto in terra elvetica. Ma per Sergio la linea da varcare è morale, intima. Assistere alla morte pianificata di un uomo con cui sta passando del tempo, a tu per tu. Un uomo che assomiglia ogni ora che passa sempre di più a un amico. È una linea che non vedi, che sta dentro di te, a differenza di quei tanti confini che Sergio ha visto e fotografato nella sua carriera di fotoreporter. Terreni divisi in due, con forze contrapposte, spesso con armi in pugno.
Spesso le zone di guerra sono folli, schizofreniche, no? Perché sai, in una città, tipo, ricordo il centro di Tripoli, quando 2 anni fa si combatteva aspramente, c'erano le milizie del generale Haftar che la tenevano sotto assedio e l'esercito regolare libico con le milizie misurate che la cercava di difendere. E tu stavi in centro a Tripoli, che sembrava Milano oggi, qui adesso, quindi tavolini fuori, la gente beveva, conversava, fumava tranquillamente, e poi ti avviavi in direzione dell'aeroporto e dopo 15 chilometri improvvisamente non c'era più traffico, le macchine si diradavano, a un determinato momento non c'erano più macchine, le uniche macchine che vedevi erano dei relitti bruciacchiati e non c'era più nessuno in giro e cominciava a esserci quel silenzio terrificante, spaventevole, no? E sapevi che ti stavi approssimando alla linea del fronte. Misurata 2011, la rivoluzione libica, e questa è una foto per me emblematica perché di confini in realtà ne contiene due. C'è la prospettiva di questa strada sterrata che si perde in fondo sulla destra dell'inquadratura, vedi? E a un certo punto c'è un muro di cemento grigio basso, e c'è una macchina bianca là in fondo, ok? che è, se la memoria non mi inganna, la macchina bianca con cui noi eravamo arrivati fino a quel primo confine lì. E quel primo confine è il classico confine di tutte le zone di guerra. Questa linea impalpabile, che soltanto quelli che ti accompagnano sanno dov'è, prima della quale sei relativamente al sicuro. C'era anche la possibilità di andarsi, è folle tutto ciò, ma è così, di andarsi a bere un caffè seduti a un tavolino. E pochi metri più in là rischi di morire, perché dall'altra parte, e qui c'è il secondo confine di questa foto, che non si vede ma si percepisce molto chiaramente, dall'altra parte di un altro muro che sta oltre l'inquadratura, alla destra del fotografo, cioè del sottoscritto, c'erano le truppe fedeli a Gheddafi che stanno sparando colpi di mortaio da 81. Ce n'è uno che è appena caduto lì, a neanche 50 metri da noi. Da questa parte, dove sulla sinistra dell'inquadratura vedi quest'uomo in jeans e giacca beige che imbraccia un Kalashnikov, ci sono le truppe che stanno combattendo contro l'esercito di Gheddafi, le truppe che cercano di liberare Misurata. Qui siamo nella zona dell'aeroporto, si sta combattendo per cercare di prenderlo, e che poi vorrebbero, come sarebbe successo nei mesi successivi, avanzare verso Tripoli, conquistare la capitale e spodestare Gheddafi. E qui è una sequenza, in realtà è una sequenza, perché cade questa bomba di mortaio e probabilmente sparata da qualche chilometro di distanza, e quell'uomo che imbraccia il Kalashnikov guarda oltre il confine, e a un certo punto, rendendosi conto che dall'altra parte stanno bombardando dai mortai, in modo assolutamente irrazionale solleva il Kalashnikov e spara una raffica a queste postazioni, che probabilmente stavano a qualche chilometro, quindi non aveva nessun senso che questo si mettesse a sparare una raffica di Kalashnikov. Ecco, qui ci sono tutti i confini possibili e immaginabili, e ancora una volta quel confine là, oltre il quale vediamo la nostra macchina, dove poi saremmo corsi a gambe levate perché la salva di mortaio si era intensificata e siamo letteralmente fuggiti facendo lo slalom fra le esplosioni di mortaio, e anche il confine fra ancora una parvenza di vita razionale, di razionalità, di sensatezza, cioè stai seduto a un tavolino a bere un caffè, invece da quest'altra parte c'è la totale, completa irrazionalità della guerra.
Quindi l'indomani mattina, come una giornata qualsiasi, ti sei svegliato?
Mi sono svegliato.
Ti sei vestito e sei andato a
prendere. Non esattamente fresco come una rosa, e ho rimesso sulle spalle il mio zainetto e sono tornato all'albergo. Dove stiamo andando? In giro a caso?
No, stazione centrale.
Stazione centrale? Mm-hmm.
Nella costruzione di questo racconto ho voluto che Sergio ripercorresse, quanto più possibile, i passi compiuti con Pietro nell'oro di viaggio, per riportare alla luce qualche dettaglio in più, qualche emozione, magari dimenticata o addirittura rimossa. Ora che siamo in auto, Sergio sa bene che stiamo andando verso la stazione centrale di Milano, ma è come se per un attimo lo dimenticasse. È immerso nel suo racconto e si stupisce nel trovarsi lì. Parcheggiamo poco distante e gli chiedo: ti va di fare due passi?
Ci siamo trovati in albergo e poi da lì abbiamo preso un taxi e siamo venuti in stazione. Sì.
Anche perché lui comunque aveva la stampella, quindi...
Aveva la stampella.
Lui non camminava facile facile.
Prima di entrare in stazione, Sergio vuole ritrovare il bar in cui con Pietro hanno preso l'ultimo caffè italiano.
Qui c'è un Pascucci che però secondo me non è quello. No. A parte che potrebbero averlo cambiato,
sì, potrebbe essere
100.000 volte quel bar.
Sembra una ricerca difficile, ma in realtà non si rivela tale. Forse è quello il bar. Ci passiamo davanti, sotto i portici. Entriamo.
Ci fa per favore 4 caffè? Acqua?
Un goccetto d'acqua, sì, per favore.
È un caffè che Sergio ricorda bene. Pietro gli aveva detto: prendiamolo ora, prima di partire, che poi in Svizzera lo fanno una chiavica.
The same?
Yeps.
Mentre ci facciamo servire, guardo Sergio. Il suo sguardo passa dal bancone, alla scala che porta i tavoli sul soppalco, all'arredamento. Per qualche secondo fissa anche il cameriere, come se potesse per chissà quale improbabile eventualità essere addirittura lo stesso di allora.
Ma solo il bancone o anche il resto è uguale?
Mi viene da dire che se c'è il bancone uguale, forse anche il resto è uguale, però...
Vabbè, certo.
Però mi ricordo quella foto, forse l'hai vista pure tu.
Sì.
La ricordi, no? Il dettaglio della tazzina era questo.
Eh sì.
Un dettaglio dopo l'altro lo riporta lì, 10 anni prima. Sospira, è in difficoltà. Di fianco a lui non ci sono io, c'è Pietro.
Abbiamo preso il caffè qua e poi ci siamo incamminati verso la stazione. Sì, proprio qua. Era una giornata come oggi. Cielo terso, una bella mattinata di sole, freschetta. Ho delle sue foto, sempre come al solito di spalle, con il suo profilo un po' curvo.
Di quella mattina mentre andavate in stazione?
E lui mi dava l'idea di fissare questa stazione un po' come se fosse la porta che s'apriva scelta verso l'abisso, verso la salvezza, a seconda di chi la guardava.
Quindi poi dritti sul treno.
In realtà non siamo andati dritti sul treno, perché adesso che mi ricordo, perché alla fine posso dirti che ricordare queste cose non è piacevole.
Immagino.
E forse il fatto che le ricordi in maniera così frammentata è anche perché in questi anni, cercando di venire in qualche modo a patti con questa storia, di digerirla, ne ho rimossi anche parecchi pezzi. Ecco, lui se avesse visto questi due
poliziotti
sarebbe andato in crisi, avrebbe cominciato ad agitarsi.
Entriamo. Sergio mi racconta che Pietro, una volta arrivati ai binari, aveva voluto cercare la piccola cappella della stazione.
In realtà prendemmo la scala mobile, quindi arrivammo dal lato, ci siamo avviati verso quel binario là, che era il più defilato di tutti, lì c'è la cappelletta di stazione, come al solito io camminavo qualche metro dietro di lui e lui è rimasto lì in piedi qualche minuto. E poi a un certo punto ci siamo avviati verso il binario dove ci aspettava il treno per Zurigo. E lì c'è una doppia componente ansiogena per lui, perché non soltanto c'era il confine di Stato da passare, temeva che per qualche ragione i doganieri svizzeri avrebbero potuto fermarlo, chiedergli conto di dove stava andando, eccetera. Ma in realtà noi non stavamo andando direttamente a Basilea, bensì stavamo andando a Efreticon, dove aveva un appuntamento intorno alle 17 di quel giorno per ottenere la seconda luce verde. Quindi lui poi chiaramente era angosciato dal fatto che questo secondo medico, la prima luce verde l'aveva già ricevuta dalla stessa Erika, potesse per qualche ragione, come tante volte era già accaduto in passato, potesse negargliela. Quindi sì, quella mattina era preso da questi suoi pensieri, taciturno, molto meno charliero del solito.
Anche quando salgono sul treno che li porterà in Svizzera, la situazione non cambia. Pietro è silenzioso, guarda fuori dal finestrino. Sembra concentrato sulle poche nuvole che interrompono l'azzurro di quella giornata di primavera.
Appena superiamo il confine a Chiasso, le guardie di frontiera svizzere scendono, il treno prosegue, Pietro si rilassa in qualche modo, la sensazione che abbia tirato un sospiro di sollievo e ricomincia a parlare.
Il confine è varcato. Il treno si allontana rapido dall'Italia e corre verso un futuro brevissimo. Ma non è l'ultimo confine. Ce n'è ancora uno che Pietro deve superare per forza se vuole ottenere la morte che desidera. Ed è quello legale, la seconda luce verde.
Per ottenere il suicidio assistito, secondo la legge elvetica, è sufficiente dimostrare di soffrire di una patologia degenerativa destinata a una prognosi infausta. E apparentemente lo si può dimostrare anche semplicemente producendo dei certificati della perizia medica, proprio così come ha fatto Pietro. Questo dà luogo alla procedura standard che prevede l'esame da parte di due medici differenti, i quali naturalmente anche dal punto di vista etico sono tenuti a tentare in tutti i modi di dissuaderti dalle tue intenzioni, e ciascuno di questi medici in separata sede e in momenti diversi deve rilasciare la cosiddetta luce verde, la quale luce verde, una volta ottenuta, in realtà non ha una sorta di data di scadenza, ossia chi ha ottenuto la luce verde non ha un tempo limite per potersi sottoporre alla procedura di morte assistita, può farlo in qualsiasi momento. Le statistiche ci dicono che oltre 70 persone su 100 fra coloro che ricevono la luce verde poi non accedono mai, non chiedono mai di accedere alla procedura di morte assistita. Apparentemente il semplice fatto di sapere, di essere cosciente, di avere anche quella possibilità assume in qualche modo una valenza, non dico terapeutica, ma forse consolatoria, al punto che non se ne avvalgono mai.
Ogni volta che Sergio parla di luce verde, il mio cervello mi propone l'immagine di un semaforo a un incrocio. Rosso devi vivere, verde puoi morire. Quell'ultimo semaforo per Pietro ha la faccia di un medico svizzero che ha il suo studio in un paesino del cantone di Zurigo e che deve dare il secondo e definitivo via libera. Il primo l'ha già dato Erika.
L'appuntamento è intorno alle 17 ed è l'ora di punta, per cui ci ritroviamo subito imbottigliati nel traffico. E Pietro a quel punto comincia a preoccuparsi che non possiamo non arrivare in tempo dal medico, di cui scopro anche che non ha nemmeno un numero di telefono, quindi ha soltanto un indirizzo, quindi non possiamo neanche telefonargli per avvertirlo. E lui continua a guardare l'orologio e smette nuovamente di parlare, fissa la strada. Il tassista fa anche fatica a individuare quell'indirizzo, non ha un navigatore. Insomma, arriviamo con qualche minuto di ritardo. Mi aspettavo di entrare in un posto lindo, algido, asettico, arredato con mobili moderni, con una, probabilmente un'infermiera alla reception che in qualche modo incarna l'idea stereotipata dell'efficienza svizzero-tedesca. Invece il posto in cui entriamo è un gabinetto fatiscente, sembra proprio un gabinetto medico degli anni 50, con dei vecchi mobili di legno smangiati, le pareti ingiallite che non sono state tinteggiate ovviamente da moltissimi anni. Posto mesto, brutto, ricorda forse più uno studio medico dell'Europa dell'Est degli anni 50 che non uno della Svizzera dei primi anni 2000. E lì immediatamente si palesa il dottore con cui Pietro ha l'appuntamento, che anche lui mi lascia esterrefatto nel suo aspetto. Io ricordo di averlo associato immediatamente alla figura del nonno di Heidi, perché è un anziano signore, sembra un po' Babbo Natale, con una lunga barba bianca, vestito appunto più come il vecchio dell'Alpe che non come un medico, non ha neanche un camice bianco, ha un paio di pantaloni di velluto, delle vecchie scarpone di pelle, una camicia a quadri, e dà il benvenuto a Pietro in un italiano piuttosto zoppicante con un forte accento tedesco, e addirittura alla faccia della privacy, quando Pietro gli spiega chi sono e che cosa sto facendo lì, mi invita a rimanere dentro lo studio dove dovrà visitare il paziente. E io, anche in questo caso, un po' come quando Erika pretendeva che leggessi le cartelle cliniche di Pietro, rifiuto questa possibilità che mi viene data, perché mi sembra, insomma, di violare un momento di estrema privatezza, e per cui rimango seduto nella saletta d'aspetto.
Pietro entra nella piccola stanza che è lo studio di questo medico che assomiglia al nonno di Heidi. Sergio è nella sala d'attesa.
E però la porta è socchiusa, quindi più o meno vedo o intravedo quello che succede dentro. Non c'è nessun vero e proprio esame clinico, il medico si limita a sfogliare quello stesso faldone che Pietro ha fatto leggere a me il giorno precedente mentre guidava verso nord lungo la Reggio Calabria-Salerno. Lo studia i certificati, studia le perizie, e a un certo momento lo chiude e dice: per me va bene, può senz'altro morire domani. Ed ecco che a quel punto succede una cosa che davvero faticherò a dimenticare. Succede che Pietro, che ormai ho capito molto bene essere non solo una persona di cultura ma anche di carattere, di polso, una persona che tutta la vita è stata abituata a dare ordine, è stata anche in qualche modo abituata a disporre dei destini di altri esseri umani, ecco, Pietro cade in ginocchio davanti a questo medico, lo ringrazia e gli prende la mano per baciarla. E questa è una scena che intravedo attraverso la fessura della porta semiaperta e che mi lascia davvero sconcertato.
Anche l'ultimo possibile ostacolo per Pietro è stato superato.
Usciamo dallo studio del medico diafretico e Pietro improvvisamente è disteso, è rilassato, oserei dire quasi felice, entusiasta. Si è alleggerito di un peso evidentemente enorme che gravava sul suo animo. Ho ottenuto la seconda luce verde, stringe. Ricordo di aver notato il dettaglio, un altro di quei tanti dettagli rivelatori delle sue mani che stringevano questo faldone che si era arricchito di un foglio fondamentale, che era la seconda luce verde.
È mercoledì sera. Sergio e Pietro sono in viaggio da poco più di 30 ore. La tabella di marcia è perfettamente rispettata. Adesso manca appena un ultimo treno da prendere, da Zurigo a Basilea. Tra la vita e la morte di Pietro c'è di mezzo solo una notte.
Andiamo verso la stazione di Efreticon, decidiamo di tornare, non prendere più il taxi, ma di tornare a Zurigo con un treno locale. E a Zurigo, in stazione, la nostra coincidenza per Basilea parte di lì a un'ora, grosso modo. E Pietro, a cui è tornato l'appetito, dice: mangiamoci un panino. E lì per lì non ci penso, ci ho pensato dopo, sai. Ho pensato: questa è l'ultima cena. E la nostra ultima cena, la sua ultima cena, la consumiamo lui col suo solito appetito, mangiando due panini col Würstel bianco di vitello e i crauti comprati a un bar lì vicino alle banchine. La consumiamo seduti su una panca di cemento proprio di fianco al binario, aspettando il treno. L'ultima cena.
Ti scorderai di me è un podcast di Paolo Buzzone e Giovanni Savarese, con Sergio Ramazzotti. In redazione Giulia Bassi e Anna Poli. Sigla e musiche originali di Sergio De Agostini. Musiche addizionali su licenza Machiavelli Music. È una produzione Audio Tales.